Buonasera, sono Paolo Ferrario, sono sulla dispensa numero, didattica numero 10 dedicata alla regolazione della rete seduzionale. È arrivata una tesina che trattava questo argomento, quindi ho pensato di fare questa audio lezione. Dunque, questo è un passaggio cruciale del nostro corso. Capisco che magari sono delle questioni meno usuali nel lavoro formativo di studio dei pedagogisti, tuttavia, essendo il sistema di servizi alla persona collocato all'interno di una rete seduzionale, non c'è dubbio che questo è un tema piuttosto rilevante. Ricordiamo sempre la sequenza di dove collocare le politiche sociali, quindi istituzioni che si trasformano, organizzazioni, cioè singoli unità di servizio e all'interno dell'unità di servizio i professionisti che agiscono con le loro competenze. È un quadro cognitivo piuttosto semplice, ma molto efficace per ordinare le informazioni. E dicevo che questo è un punto nodale, nel senso che è nodale il periodo 1997-2001, le regole che sono state create in questo periodo hanno strutturato il sistema di servizio alla persona così come lo conosciamo ancora oggi, nel 2012. Se poi cambierà, vedremo, per adesso è così. Pagina 2, allora il riferimento è sempre la mappa rete, sono le due sfere entro cui agiscono le singole istituzioni, nell'ambiente pubblico lo Stato, quindi gli enti di previdenza, i ministeri, le regioni come secondo livello, poi il livello locale, i comuni, le province, le aziende sanitarie locali, le ASL, e questo campo di istituzioni pubbliche interagiscono con i soggetti di terzo settore, a loro volta articolati in tante tipologie, che poi vedremo in una lezione specifica, la specificità di ciascuna delle istituzioni che collochiamo nel terzo settore. Qui è importante avere proprio a vista d'occhio, con una mappa molto sintetica, com'è strutturato il sistema dei servizi alla persona in Italia. Ma come ci si arriva al ragionamento? Allora, un modo molto efficace per capire il funzionamento delle politiche sociali è quello di ragionare sulle regole che ne presiedono al funzionamento. Regole, quindi, regole contenute nelle leggi di diverso tipo, leggi statali o leggi regionali, o anche in atti amministrative a livello locale, regole in genere, quindi possiamo distinguere regole che riguardano le competenze, cosa fa questo ente, regole che riguardano i finanziamenti, qual è il flusso finanziario che alimenta il funzionamento di quell'ente, regole sui territori, quindi se quel sistema agisce a livello nazionale, a livello regionale o a livello locale, e regole sulle connessioni, cioè i rapporti che gli enti stabiliscono tra di loro. Tutto questo lo possiamo chiamare appunto regole di funzionamento. Il ragionamento e la micro lezione che faccio adesso usa come metodo il metodo della periodizzazione, sulla pagina 4, ossia l'identificazione dei diversi momenti storici nei quali il sistema di servizi alla persona che conosciamo oggi si è venuto a definire. Cioè, queste tavole di periodizzazione servono a collocare storicamente una rete istituzionale all'interno del flusso storico. Qui ricordo vagamente quel ragionamento che avevo fatto all'inizio del corso, che adesso forse si chiarirà meglio, questa immagine dei coni. Avevo usato l'immagine dei coni per dire che a un certo punto storicamente si strutturano, vengono fuori queste strutture che io immagino semplicemente per ricercare un'immagine visiva come un cono in cui avviene qualcosa di strutturato. Ad esempio nel 48 viene fatta la Costituzione della Repubblica, quindi viene proprio emanata tra 1946 e 1948 la Costituzione e vengono previste le regioni. Poi nel 68-72 vengono avviate le regioni, nel 90-98, diciamo la prima metà degli anni 90, vengono organizzati gli enti locali, le autonomie locali, nel 92.000, qua ricordo semplicemente le date, c'è la legge sulla finanza locale e nel 2001 abbiamo la riforma del titolo quinto della Costituzione, vedremo che cos'è. Quindi proprio c'è una condensazione di eventi storici tra il 1997 e 2001 piuttosto rilevante, tanto che appunto oggi abbiamo una ho aggiunto qui dentro le cosiddette riforme del federalismo fiscale che si sono manifestate tra il 2004 e il 2008 dopo la riforma costituzionale. Tuttavia il federalismo fiscale è entrato molto in crisi in Italia con la crisi economica del 2008 e quella attuale, quindi è una riforma in qualche modo ancora in divenire, quella del federalismo fiscale. Non ho trattato questo argomento, ma limitiamoci a questo. Per cui oggi il sistema è attestato alle regole prevalentemente del 2001. Ma come iniziamo ad analizzare la riforma costituzionale? Dobbiamo iniziare nel 1997, sono al lucido di pagina 5, con le cosiddette leggi Bassanini. Sono entrate così nel gergo, leggi Bassanini, perché era allora il ministro che le ha promosse, era un costituzionalista che si chiama ancora oggi Franco Bassanini, il quale ha elaborato un corpo di regole che hanno molto inciso sui servizi nostri, quelli che ci interessano a noi, come nel loro funzionamento, i servizi sociali, educativi e sanitari. Significati chiave di queste leggi sono appunto che sono una seconda fase del regionalismo, hanno influenzato la funzione legislativa. Nel corpo di queste leggi viene definito il concetto di servizio alla persona e alla comunità, che io ripeto fino all'ossessione, servizio alla persona e alla comunità, nel senso che proprio è un termine giuridico formale, quindi vale la pena. Tutto mi piace, servizi alla persona e alla comunità, perché mi piace questo modo di definirli, perché c'è la parola servizio che è fondamentale nel nostro corso, ma poi c'è la persona, quindi l'individuo, e poi c'è la comunità, che è il sistema sociale. Mi sembra che una locuzione molto efficace per ragionare sui servizi come qualcosa che servono alle singole persone, ma che sono organizzati a livello sociale. E viene introdotto per via legislativa il principio di sussidiarietà, vedremo di che cosa si tratta questo principio regolativo delle politiche sociali, e poi queste leggi chiariscono la distribuzione del sistema di welfare, appunto un altro concetto della distribuzione, allora, che adesso poi comunque vedremo in dettaglio. Pagina 6, mappa delle leggi Bassanini, sono molte le leggi Bassanini, ma noi concentriamo l'attenzione su un paio. La prima è la legge 59, quindi legge dello Stato del 1997, la quale appunto indica i contenuti, diciamo così, quadro, appunto demanda al governo l'emanazione di decreti legislativi, poi i decreti legislativi attraverso delle deleghe legislative, e dice che la regione deve emanare le leggi di principio, e quindi consolida sostanzialmente questo sistema. Ma la più importante delle leggi è la vedremo tra un attimo, è il decreto legislativo 112 del 1998. Allora vediamo come funziona. Quindi il Parlamento emana, sono a pagina 7, il Parlamento approva la legge 59 e altre leggi sulla semplificazione burocratica che non stiamo a vedere. La legge 59 freccia delega il governo a emanare decreti legislativi, tra cui il più importante è il decreto legislativo 112 del 98, il quale decreto legislativo sostanzialmente definisce, freccia, l'ambito operativo delle regioni, che acquistano una loro maggiore rilevanza nel sistema istituzionale. Come è strutturato il decreto legislativo 112 del 98, lo vediamo nel lucido di pagina 8. I punti chiave sono le regole sullo sviluppo economico, le regole sul territorio e l'ambiente, non le stiamo a vedere, poi ci sono le regole appunto sui servizi alla persona e alla comunità. Allora, queste le ho messe in grassetto perché appunto all'interno di questo decreto troviamo regole sulla tutela della salute, regole sui servizi sociali, regole sull'istruzione scolastica, sulla formazione professionale, sulla cultura, sullo spettacolo, sullo sport. Vorrei sottolineare che salute, servizi sociali, servizi educativi nella tipologia scolastica, servizi educativi nella tipologia della formazione professionale, la cultura, lo spettacolo e lo sport rientrano tutti in questa ampia sfera di servizi che hanno un contenuto anche di tipo educativo, anche se il segmento che noi interessa di più è il segmento servizi sociali, perché a noi interessano i servizi socio-educativi dei comuni e delle ASL, e quindi e la nostra attenzione si concentra lì dentro. Pagina 9, dicevo che viene emanata c'è una definizione di servizi sociali, lo vediamo nel fumetto, non sto a rileggerlo perché potete leggerlo voi, la definizione è riportata pressoché testualmente, ma potremmo aggiungere per servizi sociali o socio-educativi, perché appunto io intendo per socio-educativi servizi domiciliari, servizi dell'assistenza domiciliare integrata, servizi per l'affido, per l'adozione, insomma il nostro ordinamento parla di servizi sociali, ma in realtà c'è un tessuto educativo che si colloca all'interno di questo comparto che istituzionalmente viene definito servizi sociali. Quindi per servizi sociali e socio-educativi si intendono tutte le attività e così via. Ecco, diciamo che questo lucido di pagina 9 è piuttosto importante perché li vedete abbastanza in dettaglio con i rimandi legislativi che non sto a vedere. Pagina 10 scandisco per l'appunto la definizione di servizi sociali e socio-educativi con le definizioni che potete rintracciare di dentro. Ma vediamo qual è la conseguenza proprio operativa, istituzionale di questa regolazione. È che avendo come riferimento il paradigma bisogno, domanda, offerta, che in questo caso invece di offerta parlo di risorse, ma potrei anche tranquillamente mettere la parola offerta, e il DLGS 112 determina, struttura, va a definire va a definire una distribuzione delle competenze, e cioè questo decreto dice che alcune cose le fa lo Stato, e diciamo ad esempio la previdenza, pensiamo alle regole sulle pensioni, le regole sul lavoro, le regole sugli ammortizzatori sociali sono competenza statale, diciamo tutta la politica del lavoro non è una competenza regionale o locale, è una competenza statale perché sono leggi di diritto nazionale. Le regioni invece acquisiscono la competenza dei servizi sanitari, i comuni rafforzano la competenza dei servizi sociali. C'è proprio una vera e propria distribuzione delle competenze. Questo lo fa lo Stato, questo lo fa le regioni, questo lo fa il servizio sociale. Tieni presente che questo è piuttosto importante perché abbiamo i due soggetti base, regioni che hanno il compito di sviluppare i servizi sociali, i comuni che hanno il compito di sviluppare i servizi sociali ed educativi. In realtà il sistema di welfare italiano è un pochino più complicato rispetto a questo, cioè non esistono solo previdenza, sanità, servizi sociali, esistono altre due tipologie importanti, alcune aree di servizi piuttosto significativi, è quella che non è codificata all'interno di quel corpo legislativo, ma è così di fatto nell'esperienza operativa, è un comparto che si chiama il comparto socio-sanitario. Cos'è il socio-sanitario? Sono tutte quelle attività che hanno dentro professionalmente un po' di sanità e un po' anche di servizi sociali ed educativi. Pensiamo alla psichiatria, l'esempio più concreto è questo: nella psichiatria abbiamo gli psichiatri, gli infermieri professionali, ma abbiamo gli assistenti sociali, gli educatori professionali, cioè nella gamma di attività, psicologi anche, nella gamma di attività che svolgono i servizi psichiatrici abbiamo diversi tipi di professionalità. Ecco, queste attività sono collocate istituzionalmente all'interno di un comparto che si chiama il cosiddetto socio-sanitario, che in Lombardia è sviluppatissimo. C'è un testo indicato in bibliografia per chi lo vuole studiare, che è più dedicato a questo. Poi abbiamo quei servizi sociali connessi all'amministrazione della giustizia, cioè tutti quei che dipendono quindi dal Ministero di Grazia e Giustizia, sono tutti quei servizi connessi al sistema delle carceri e al sistema delle sanzioni sostitutive del sistema carcerario, diciamo tutta l'attività connessa al controllo sociale di tipo penale, che si attenua in base a determinati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e quindi diciamo che c'è un sociale, un socio educativo anche, connesso all'amministrazione della giustizia, e sono veri e propri comparti operativi, che poi ognuno ha la sua specificità. Beh, veniamo all'Ucido 13, che è invece la riforma ancora più rilevante della legge Bassanini del 1997-1998, ed è la riforma costituzionale del 2001. Quindi diamogli nome, legge costituzionale numero 3 del 2001. Questa è una riforma importante, ripeto, non mi stancherò mai di ripeterlo, è molto importante che chi ha seguito questo corso e lo sta studiando si chiarisca questo punto, perché consente di capire un po' tutto quando poi si leggono i libri, si leggono gli articoli, si fanno delle leggi. Cioè, il sistema delle regole di servizio alla persona oggi è reso comprensibile attraverso questa importantissima legge del 2001, che ha modificato, del 2001, scusate, che ha completamente modificato il sistema, 2001, non confondiamoci, sono io che mi sono confuso, sono un po' stanco in questo momento qua, quindi faccio un po' di confusione. Quindi ripeto, pagina dispensa didattica numero 10, legge costituzionale 3 del 2001. Cosa ci serve questa legge? Ci serve a 1. Identificare con precisione l'elenco dei campi operativi delle politiche sociali, quello che ho già detto per le Bassanini. 2. Ci consente di individuare i diversi livelli di responsabilità della regolazione legislativa delle politiche sociali. 3. Ci consentono di vedere i rapporti interistituzionali tra Stato, Regioni ed enti locali. È un vero filtro analitico. Ma cos'è una riforma costituzionale? La riforma costituzionale è una legge molto forte, non è solamente una legge dello Stato, è una legge particolare che, andando a modificare la legge fondamentale dello Stato, ha un procedimento particolare che ho disegnato a pagina 10. Anche qui vado abbastanza veloce, ma ci tenevo a far vedere come è possibile in genere disegnare le regole. Procedura, Costituzione, l'articolo 138 secondo comma dice cos'è una legge costituzionale, come viene approvata. Dice: 2 successive deliberazioni a distanza superiore di 3 mesi, nella seconda deliberazione ci vuole la maggioranza assoluta dei componenti, ma può essere chiesto un referendum. Il disegno fa vedere questo tipo di procedimento. Mettiamo che la prima fase della legge, che poi diventerà legge costituzionale, è approvata dalla Camera dei Deputati, parte sinistra dello schema. Allora, in prima lettura la Camera, lo vedete lì, prima lettura approva questo testo della legge. È la linea, la freccia picca, non in grassetto. Poi questo testo della legge costituzionale va al Senato della Repubblica, la quale eventualmente la approva e fa la prima lettura al Senato. Quindi seguiamo le frecce piccole. La Camera approva, va al Senato, approva. Questa è la prima lettura. Dopodiché abbiamo il secondo tipo di procedimento, perché la stessa legge ritorna alla Camera, non c'è la freccia del ritorno per non complicare il quadro, la quale Camera fa una seconda lettura, eventualmente, ovviamente nel caso sia stata modificata, e viene poi rimandata al Senato della Repubblica, che solo quando fa la seconda lettura al Senato abbiamo il testo di riforma costituzionale. Quindi questo è il meccanismo di procedimento. Dopodiché ci sono delle regole importanti per quanto riguarda il referendum, perché se la legge non è approvata, diciamo così, una maggioranza non rilevante in Parlamento, 1/5 dei membri del Senato, della Camera, o 500 elettori o 5 consigli regionali possono chiedere un referendum confermativo. Ricordo che la legge costituzionale 2001 è stata confermata nel referendum, è stato cioè chiesto il referendum confermativo per chi non era d'accordo e i cittadini hanno votato al referendum e l'hanno sostanzialmente approvata, quindi è entrata nell'ordinamento istituzionale. Per capire il passaggio successivo sulla pagina 15 ho messo questi punti. Per quale motivo sono importanti le leggi costituzionali? Le leggi costituzionali sono importanti perché è la legge fondamentale dello Stato e quindi le leggi costituzionali hanno l'effetto di limitare l'azione legislativa ordinaria. Quindi quali sono le principali istituzioni che limitano il potere legislativo del Parlamento italiano, ad esempio, no? Sono la Costituzione, sulla pagina 15, gli eventuali vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dal sistema dell'Europa o da obblighi internazionali. Quindi diciamo che quando noi abbiamo davanti una legge costituzionale sappiamo che questa legge costituzionale va a determinare a porre dei vincoli all'azione, cioè dei vincoli vuol dire che alcune cose alcune azioni i parlamenti non possono farle. Qui a pagina 10 riporto un pezzo che vi consiglio di leggere, nel senso che ci ho tenuto a chiarire che il sistema italiano non è un sistema federale, visto che ancora oggi, soprattutto negli anni dell'inizio del 2000, si riempiva la bocca di federalismo, no? In base sia alle leggi Bassanini che alla Costituzione non siamo in presenza dello Stato federale e infatti i costituzionalisti, in questo caso ho scelto un testo classico di Augusto Barbera e di Carlo Fusaro, Il corso del diritto pubblico, che dice si può parlare dell'Italia come uno Stato regionale. Vedete dove c'è in mezzo alla citazione. Per queste ragioni preferiamo evitare il riferimento al federalismo e continuare a usare l'espressione Stato regionale. Ho sostenuto questa cosa a dirlo perché appunto non con le parole mie di Paolo Ferrario, ma con le parole di un costituzionalista. Cioè il sistema italiano è un sistema istituzionale che dà molta importanza alle regioni, ma non è un sistema federale. Come si analizza una riforma costituzionale? Allora, una legge costituzionale che cosa fa? Produce l'effetto di modificare il testo della Costituzione. Ecco allora la costruzione di tavole a doppia colonna. Quindi nella prima colonna metto il precedente testo e nella seconda colonna metto il nuovo testo. Allora qui non lo sto anche qui a vedere perché lo vedete in dettaglio, ma viene fuori il sistema delle regole. La Repubblica, per esempio, siamo a pagina 17, la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regione e Stato. Abbiamo c'è una definizione di una Repubblica fatta di tante istituzioni tra loro, ovviamente con competenze diverse, con livelli territoriali diversi, ma che ciascuno dei quali ha un ruolo e una funzione. È piuttosto importante questo perché viene proprio completamente ribaltato lo schema dallo Stato centrale a livello locale, perché qua è il nuovo testo dice che la Repubblica è costituita dai comuni. Guardate che sto dicendo questo per descrivere con esattezza la riforma costituzionale del 3 luglio. Oggi questa formulazione viene, oggi sto facendo una mini lezione nel 2013, diciamo che il sistema politico italiano si è reso conto che questa legge qua ha prodotto molti danni e quindi probabilmente per evitare questi danni verrà cambiata. Uno dei danni sicuramente è anche quella di non aver chiarito molto bene soprattutto nell'articolo 114 la pregnanza del sistema statuale rispetto all'autonomia delle regioni e degli enti locali. Diciamo che è un punto piuttosto critico oggi, ma quando veniva elaborata questa legge, veniva fatta, non ci si rendeva conto degli effetti distorsivi che questa legge avrebbe prodotto. Poi magari accennerò. Poi, ecco, poi abbiamo un nuovo testo importantissimo che è quello dell'articolo 117. Allora qui il testo 117 è un tipico articolo da che risponde alla domanda che cosa? Cioè che cosa fanno le regioni? L'articolo 117 diceva quali erano i compiti delle regioni. Il nuovo testo è molto più lungo, come vedete, del precedente. Distingue tre tipologie di leggi. Ecco per quale motivo il sistema è italiano si è modificato. Allora, tre sistemi di leggi. Allora, abbiamo una, non vi sto a leggere tutto il dettaglio perché lo vedete come contenuti, magari facciamo un esempio. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. Allora, prendiamo ad esempio un tema, l'immigrazione. Ecco, l'immigrazione, che è il punto B, è competenza di leggi dello Stato, non è la competenza di leggi regionali, cioè la regolazione dei flussi migratori è competenza statale.